Capitolo 19. Gli angeli nell'esperienza di Ellen W.H.I.T.E.
Chiamata al ministero profetico. Mentre pregavo in occasione del culto di famiglia, lo Spirito Santo scese su di me, e mi sembrò di salire sempre più in alto, lontano da questo mondo immerso nelle tenebre. Mi voltai per vedere i miei fratelli avventisti che erano rimasti in basso, ma non li trovai e una voce mi disse, guarda ancora un po' più in alto. Allora alzai gli occhi, e vidi un sentiero diritto e stretto al di sopra del mondo. Su questo sentiero il popolo dell'Avvento camminava verso la città situata alla fine del percorso. Dietro di loro all'inizio del sentiero, c'era una luce brillante che un angelo definì il grido di mezzanotte. Questa luce risplendeva su tutto il sentiero e illuminava i loro passi perché non inciampassero. Se avessero mantenuto lo sguardo fisso su Gesù, che li guidava alla città, sarebbero stati salvi. U14. All'età di 17 anni. Un visitatore celeste venne da me e mi disse, ho un messaggio per te. Perché proprio a me? Pensai, certamente ci deve essere un errore. Ma, il messaggero ripeté, ho un messaggio per te che devi comunicare, scrivi quello che ti ho dato per il popolo. 27252. L'Arca dell'Alleanza in cielo. Il Signore mi diede una visione del santuario celeste. Il Tempio di Dio era aperto nel cielo, e mi fu mostrata l'Arca di Dio coperta dal propiziatorio. Due angeli si trovavano alle sue estremità, con le ali spiegate sopra il propiziatorio, e con i loro volti rivolti su di esso. L'angelo che mi accompagnava mi informò che essi rappresentavano tutta la moltitudine angelica, che con santo timore riverenziale osserva la legge di Dio, che fu scritta col suo dito. LS 1880, 237. L'arca del santuario terrestre fu costruita seguendo il modello dell'arca nel santuario celeste. Accanto all'arca celeste stavano due angeli viventi, ciascuno con un'ala spiegata verso l'alto che coprivano il propiziatorio, mentre le altre ali coprivano loro stessi, in segno di riverenza e umiltà. St. 24 giugno 1880. Magari tutti potessero contemplare il nostro prezioso Salvatore. Che la sua mano separi il velo che nasconde la sua gloria dai nostri occhi, per vedere quanto egli è eccelso e santo. Che cosa potremmo vedere? Il nostro Salvatore non è in silenzio o inattivo. Egli è circondato da esseri celesti intelligenti, dai cherubini e dai serafini, e da miriadi e miriadi di angeli. Tutti questi esseri celesti hanno un proposito superiore a tutti gli altri, nei quali sono intensamente interessati, la Chiesa, di Cristo, in un mondo corrotto. Stanno lavorando per Cristo, sotto il suo comando, per salvare il più possibile tutti quelli che dipendono da Lui e credono in Lui. Questi esseri celesti stanno accelerando la loro missione. Essi sono uniti in una santa alleanza, in una grandiosa e sublime unità di propositi, per manifestare la potenza, la compassione, l'amore e la gloria del Salvatore crocifisso e risorto. Questi eserciti del cielo ci illustrano ciò che la Chiesa di Dio dovrebbe essere. Cristo sta operando in loro favore presso le coorti celesti, inviando i suoi messaggeri in tutte le parti del globo, assistendo ogni sofferente che accorre a Lui in cerca di aiuto, di vita spirituale e di conoscenza. 7 BC 967, 968. Satana prima della ribellione e adesso. Una volta, Satana era un angelo molto onorato nel cielo, era secondo solo a Cristo. Il suo volto, come quelli degli altri angeli, era benigno ed esprimeva felicità. La sua fronte alta e ampia, denotava grande intelligenza. Le sue fattezze erano perfette, il suo portamento era nobile e maestoso. U145. Nella mia visione, mi fu mostrato Satana come egli era una volta, un angelo di rango elevato e viveva felice in cielo. Poi vidi qual era la situazione attuale, aveva ancora un'apparenza regale, i suoi tratti erano nobili nonostante fosse un angelo decaduto. Ma l'espressione del suo volto era carica di tensione, di preoccupazione, di infelicità, di malizia, di odio, di inganno, di cattiveria e di ogni manifestazione della malvagità. Notai in particolare che la sua fronte, un tempo così nobile, era diventata sfuggente. Il suo continuo contatto con il male aveva degradato tutte le sue qualità, e si erano sviluppati tratti più negativi. I suoi occhi erano astuti, furbi e penetranti. La sua figura era imponente, ma i muscoli del viso erano privi di tono e la pelle delle mani cadente. Quando lo vidi, aveva il mento appoggiato alla mano sinistra, sembrava molto pensieroso. Il sorriso sul suo volto mi fece tremare, perché esprimeva malizia e furbizia satanica. Questo è il suo sorriso quando sta per accanirsi sulla sua vittima. E quando poi è caduta nella sua trappola, il sorriso diventa orribile. U152-153. Le visioni e i sogni di Ellen White. Ho sognato che molti fratelli si erano riuniti in California, per preparare un piano di lavoro per la prossima stagione. Alcuni credevano che fosse saggio evitare le grandi città e lavorare in luoghi più piccoli. Mio marito insisteva che si facessero dei piani più grandi, e si realizzassero sforzi maggiori, perché sarebbero meglio confrontati con il carattere del nostro messaggio. Poi, un giovane, che avevo visto spesso nei miei sogni, si unì alla riunione. Egli ascoltò con molto interesse i discorsi che si facevano, e poi, chiese la parola e disse: «Sia le città come i villaggi, costituiscono una parte della vigna del Signore. Tutti devono ascoltare il messaggio d'avvertimento. Il nemico della verità sta facendo sforzi disperati per separare il popolo dalla verità di Dio, affinché si rivolga alla falsità. Dovete seminare dappertutto e anche in questi luoghi». LS 208. Nel mio lavoro, sono in comunicazione con i miei aiutanti, e molto vicina al mio istruttore e ad altre intelligenze celesti. Coloro che sono chiamati da Dio dovrebbero essere in contatto con Lui attraverso l'opera del Suo Santo Spirito, affinché possano essere istruiti da Lui. Spalding and McGann Collection 462. Mentre viaggiavo in carrozza, non potevo rimanere seduta, mio marito mi fece un letto sul sedile, approfittai per sdraiarmi a causa del mal di testa e di cuore. In questo stato mentale, mi addormentai, e sognai che un angelo di elevata statura si era messo al mio fianco e mi chiese perché ero così triste. Gli raccontai dei pensieri che mi affliggevano, e dissi: «Il mio lavoro è di scarsa utilità, perché non posso stare con i miei figli e godere della loro compagnia?» E l'angelo rispose: «Tu hai offerto al Signore due meravigliosi fiori, la cui fragranza è tanto dolce come l'incenso davanti a Lui. Sono più preziosi dell'oro e dell'argento ai Suoi occhi, perché è un'offerta fatta col cuore. Nessun altro sacrificio tocca la parte più intima. Tu non devi guardare alle circostanze presenti, devi concentrarti sul tuo dovere, sulla gloria di Dio, e seguire i passi della Sua provvidenza e il cammino si illuminerà davanti a te. Ogni atto di rinuncia, ogni sacrificio è fedelmente registrato, e porterà la sua ricompensa». 2 Sg 129, 130. Dopo aver parlato, sognai che un giovane di nobile aspetto entrò nella stanza. Questo essere era apparso davanti a me, di volta in volta, nel corso degli ultimi 26 anni, per darmi istruzioni attraverso sogni importanti. Egli mi disse: tu hai richiamato l'attenzione della gente su temi molto importanti, ma una gran parte di loro è nuova e incomprensibile. Tuttavia, alcuni sono molto interessati. I predicatori della parola e della dottrina hanno fatto tutto il possibile per presentare la verità, perché essa ha sollevato molte domande nelle loro menti risvegliando grande interesse. Ma se non si fanno sforzi maggiori per fissare nelle loro menti queste impressioni, praticamente il vostro lavoro resterà senza frutti. RH 4 novembre 1875. Frequentemente mi si domanda com'è il mio stato durante una visione. Dirò che quando il Signore considera opportuno darmi una visione, sono elevata alla presenza di Gesù e degli angeli, e perdo la nozione delle cose terrene. Non vedo null'altro di ciò che l'angelo mi indica. 2 SG 292. La battaglia di Manasse. Ho avuto una visione della disastrosa battaglia di Manassas, in Virginia. Fu una scena desolante. L'esercito del sud aveva tutto a loro favore, ed erano preparati per una terribile lotta. L'esercito nordista si muoveva con trionfo, sicuri di uscire vittoriosi. Marciavano avanti orgogliosi e arroganti, come se la vittoria fosse già loro. Quando arrivarono al campo di battaglia, molti svenivano per la stanchezza e la mancanza d'acqua. Non si aspettavano uno scontro così feroce. Si precipitarono nella battaglia e combatterono con coraggio e con disperazione. I morti e feriti erano da ogni parte. Sia il nord come il sud riportarono serie perdite. I soldati sudisti iniziarono a sentire il rigore della battaglia, e in poco tempo iniziarono a retrocedere sempre di più. I nordisti avanzavano, anche le loro perdite erano notevoli. Allora, un angelo discese e mosse le sue mani all'indietro. Istantaneamente si ebbe una confusione nelle file. Ai nordisti parve che le loro truppe si stavano ritirando, benché in realtà non lo facessero. Precipitosamente iniziò una ritirata delle loro truppe. LT 266, 267. L'amministratore di un sanatorio. In uno dei miei sogni stavo nel sanatorio, Health Retreat. La mia guida mi disse di prendere nota di tutto quello che avrei visto e ascoltato. Mi trovavo in un posto da dove nessuno mi poteva vedere, mentre io vedevo ogni cosa che accadeva nella stanza. I pazienti stavano sistemando i conti con lui, e si lamentavano delle grandi somme addebitate per i trattamenti, gli onorari e l'alloggio. Ho sentito una voce ferma e decisa che si rifiutava di abbassare i costi. Fui molto sorpresa che i costi fossero così alti. L'amministratore dell'istituto sembrava aver grande potere e il controllo su tutto. Vidi che il suo modo di agire creava un'impressione negativa riguardo all'istituto, in coloro che stavano regolando i conti. Udii alcuni fratelli che cercavano di mostrargli che il suo agire non era né saggio né giusto, ma lui si manteneva fermo come una roccia. Diceva che lo faceva per il bene dell'istituto. Ma vidi che alcune persone che lasciavano il sanatorio erano tutt'altro che soddisfatte. Durante la notte vidi l'amministratore in compagnia della direttrice dell'istituto. Se fosse stato per le attenzioni che si scambiavano l'un l'altro, avrei considerato che erano marito e moglie. Agli occhi del Signore la loro condotta era scorretta, e il mio cuore era addolorato per questo stato di cose. Mi domando, chi li ha stregati al tal punto da non obbedire alla verità? Il Signore è molto dispiaciuto, perché lo Spirito Santo è stato contristato. La sorella H sottolineatura non sarà mai più la stessa persona di una volta. Entrambi sono colpevoli davanti a Dio. Mi fu mostrato tutto ciò che è accaduto nell'istituto. Una voce mi disse, seguimi, ti mostrerò i peccati che sono praticati da chi ha posizioni di responsabilità. Attraversai le stanze e vidi lui, l'amministratore, una sentinella sulle mura di Sion, in atteggiamento intimo con la moglie di un altro uomo, tradiva una fiducia sacra, crocifiggeva nuovamente il suo Signore. Non si sono forse resi conto della presenza di un osservatore santo, che presenziava la loro opera malvagia, vedeva le loro azioni e ascoltava le loro parole, e registrava tutto nei libri del cielo? 8 Mr. 315-317. La famiglia Brown. L'angelo di Dio mi disse, seguimi. Mi trovai in una stanza di un edificio rustico, dove c'erano parecchi giovani che giocavano a carte. Sembravano così assorti in quello che facevano che non notarono la nostra presenza. Vi erano giovani ragazze, che guardavano i giocatori, e usavano un linguaggio poco appropriato. Lo spirito e l'influsso che si sentiva nella stanza non aveva le caratteristiche di ciò che può elevare la mente e nobilitare il cuore. Allora chiesi. Chi sono queste persone e che cosa rappresenta questa scena? E la risposta fu. Aspetta. Poi, mi fu fatta vedere un'altra scena. Si beveva alcol, il liquido velenoso. Sotto il suo influsso, le parole e le azioni, erano lontane dal promuovere il pensiero serio, la chiara percezione degli affari, la morale pura e l'elevazione dei partecipanti. Allora chiesi di nuovo. Chi sono queste persone? E la risposta fu. Una parte della famiglia che stai visitando. L'avversario degli esseri umani, il grande nemico di Dio, il capo dei principati e delle potestà, il governatore delle tenebre di questo mondo, questa notte si trova qui. Satana e i suoi angeli stanno presentando le loro tentazioni e portano queste persone alla rovina. 3 Sm. 41:42. Il segno segreto del fratello N. di Faulkhead. Il fratello Faulkhead chiese di vedermi. Avevo per lui e sua moglie un messaggio che li riguardava. Gli dissi che già da qualche tempo, volevo trasmetterglielo, ma lo Spirito Santo mi aveva ordinato di non farlo. Gli chiesi quando avremmo potuto vederci. Egli mi rispose. Sono contento che non abbia inviato questo messaggio per lettera, preferisco sentirlo dalle sue labbra, perché se fosse arrivato per altre vie, certamente non mi avrebbe fatto nessun bene. Poi aggiunse. Perché non mi dà subito il messaggio? Ed io risposi. Può rimanere qui per sentirlo? E il fratello rispose che potevo farlo. Quel giorno ero piuttosto stanca, perché avevo partecipato alla chiusura degli esercizi scolastici, ma nonostante questo, mi alzai dal letto, e per 3 ore lessi al fratello la mia testimonianza. Il suo cuore si commosse e vi erano lacrime nei suoi occhi, e quando smisi di leggere, egli mi disse. Accetto ogni parola, perché tutto questo riguarda proprio me. La maggior parte di quello che avevo letto si riferiva alla gestione dello studio pubblicitario sin dal suo inizio. Il Signore mi rivelò pure il fatto che il fratello avesse relazione con la massoneria, e che se egli non avesse troncato questo legame che lo univa con queste associazioni, avrebbe perso la sua anima. Il fratello rispose. Accetto la luce che il Signore mi ha mandato attraverso lei. Sono membro di 5 logge, e le finanze di altre sono sotto la mia responsabilità. Da questo momento in poi non voglio più partecipare ai loro incontri, e chiuderò il più presto possibile tutte le relazioni finanziarie che ho con loro. Ripetei le parole pronunciate dal mio istruttore riguardo a queste associazioni, mentre gli mostravo un certo movimento o segno che era stato detto dalla mia guida. Il fratello Faulkhed, in seguito, disse all'anziano Daniels e altri che il segno che avevo fatto era conosciuto solo da quelli che appartenevano all'ordine più alto della massoneria, nella quale lui stesso era entrato recentemente, e che io lo avevo fatto senza sapere che gli stavo dando un segno speciale. Egli considerò tutto questo come una prova che il Signore stava operando attraverso me allo scopo di salvare la sua anima. 5 Mr. 148:149. La presenza degli angeli mentre Ellen White era sveglia. Quando mi svegliai, guardai fuori dalla finestra e vidi due nuvolette bianche. Poi mi addormentati ancora, e nel mio sogno mi furono dette queste parole. Guarda queste nuvole. Nuvole come queste circondavano gli angeli celesti quando annunciarono ai pastori la nascita del Redentore. Mi svegliai e guardai un'altra volta fuori, e vidi ancora le stesse grandi nubi bianche come la neve. Erano separate e diverse da tutte le altre nuvole, ma si avvicinavano l'una all'altra, e per un momento si univano per poi separarsi un'altra volta. Non scomparivano, e furono visibili per tutta la mattina. Alle 12, cambiammo carrozza, e di lì a poco le nubi scomparvero. Per tutta la giornata rimasi profondamente colpita dal pensiero, che gli angeli di Dio, avvolti in queste nuvole, camminavano con noi, affinché potessimo gioire della loro protezione, e che potessimo avere la certezza della salvezza attraverso le riunioni che dovevano avere luogo a Brisbane. E poi, dopo che la riunione finì, vedemmo il grande interesse manifestato dalla gente, io sono più che sicura che in mezzo a queste nubi vi fossero presenti gli angeli, inviati dalle coorti celesti per toccare i cuori delle persone, per frenare quelle influenze negative che a volte hanno accesso ai nostri congressi, e che sviano l'attenzione delle menti dalle verità vitali che sono presentate quotidianamente. In queste riunioni, migliaia di persone hanno udito l'invito del Vangelo, hanno ascoltato verità mai sentite prima. Per tutto il tempo delle riunioni non si ebbero opposizioni o espressioni ad alta voce da parte di coloro che si oppongono alla legge di Dio. Nemmeno nelle città ci furono delle obiezioni pubbliche. Questa fu un'esperienza insolita, e noi crediamo che gli angeli di Dio erano presenti per trattenere i poteri delle tenebre. Soffrivo di reumatismi al fianco sinistro, e non riuscivo a prendere sonno a causa del dolore. Mi giravo ora su un fianco, ora sull'altro nella speranza di trovare sollievo alla mia sofferenza e sentivo una fitta al cuore che non prometteva nulla di buono. Finalmente mi addormentai. Alle 9:30 circa, cercai di girarmi, e nel farlo mi accorsi che il mio corpo era completamente libero dal dolore. E mentre mi giravo su un fianco e sull'altro, muovendo pure le mani, sentii una straordinaria libertà di movimento e una leggerezza indescrivibile. La stanza era piena di luce, una luce bellissima, lieve, azzurra e mi pareva di trovarmi tra le braccia di esseri celesti. In passato avevo visto questa luce particolare, nei momenti di grande benedizione, ma questa volta essa era più netta e più impressionante. Sentivo una pace così profonda e abbondante che non ci sono parole che la possano esprimere. Mi misi seduta sul letto e vidi una nuvola luminosa che mi circondava, bianca come neve i cui bordi erano di un rosa acceso. Una musica lieve e dolcissima riempiva l'aria, ed io riconobbi in essa il canto degli angeli. Poi, una voce mi disse: Non temere, io sono il tuo salvatore. I santi angeli sono accanto a te. Noveti 65, 66.